Ehi Maria, carissimi, benvenuti alla decima istruzione mariana. Parleremo oggi di Maria Santissima, Regina dell'Universo. Nel dicembre del 1925 il Papa Pio XI pubblicava la mirabile enciclica Quas Primas, in cui proclamava la regalità universale di Cristo e ne stabiliva la festa liturgica. Siccome Gesù è sempre unito a Maria, la regalità di Cristo richiamò spontaneamente sempre più l'attenzione dei fedeli sulla regalità di Maria. Infatti la Madonna è l'eco di Cristo. E quindi quando più cresce la gloria di Cristo, tanto più cresce la gloria di Maria. Infatti poi con Pio XII, parallela a quella di Cristo Re, venne istituita la festa di Maria Regina nel 1955. E Pio XII poi illustrò questa singolarità e preminenza di Maria Regina accanto a Cristo Re nella lettera enciclica Ad Celi Regina dell'11 ottobre del 1954. Quest'anno ricorre proprio l'anniversario, sono i 70 anni. E quindi la Madonna è la regina del regno di Cristo. Quindi la missione di madre del creatore e di mietitrice delle creature è una missione regale. E quindi fa parte, ecco, proprio dell'esistenza di Maria, proprio perché la Madonna è nata Regina. Quindi noi oggi vogliamo conoscere con la natura di questa regalità, e ecco, i suoi avversari anche daremo le prove. Quindi vedremo appunto questa missione, il concetto della regalità e le prove secondo il Magistero, la Sacra Scrittura, la tradizione e la voce della ragione. Ecco il concetto della regalità di Maria. Ecco, i termini re e regina derivano da reggere, reggere che significa ordinare le cose al proprio fine. Quindi il re e la regina sono coloro che hanno l'ufficio di reggere, di governare, ossia di guidare la società perfetta al suo fine. Ecco, naturalmente abbiamo una diversità di potere tra il re e la regina, e quindi anche tra Cristo e Maria. Ecco, nel re noi abbiamo una regalità assoluta, è un potere giurisdizionale, quindi per quanto riguarda il potere legislativo, giudiziario ed esecutivo, mentre per la regina abbiamo una regalità relativa e quindi con un potere intercessionale, quindi come madre o sposa del re. E qui naturalmente dobbiamo intendere la regalità non come quella regalità che possiamo avere in alcuni stati, per esempio come è stato per diversi anni nel Regno Unito, no? Ma tutto in funzione, ecco, al re. Però ci sono appunto, c'è tutta la dignità e i poteri propri di una regina di questo mondo. Ecco, Maria Santissima è realmente regina. Quindi è una regina singolare perché il suo personale fastidio e potere intercessionale trascende incomparabilmente quello di qualsiasi regina terrena. E poi ha anche il diritto naturale, proprio perché lei è la madre di Dio, è la madre di Gesù che è il re dei re. E poi ha anche un diritto acquisito perché ha cooperato col Redentore alla redenzione, quindi quale corredentrice. Quindi c'è questo diritto naturale e diritto acquisito, con una particolare e singolare regalità. Ecco, come avversario abbiamo solo, ecco, Lutero, che fu il primo a rimproverare noi cattolici che, salutando Maria, Regina del Cielo, veniamo ad offendere Cristo, poiché si attribuisce alla creatura ciò che solo a Dio è dovuto. E poi a Lutero fecero eco i giansenisti. Però noi appunto vogliamo, ecco, dimostrare, quindi dare le prove, appunto, di questa regalità di Maria. Quindi, secondo il Magistero, la Sacra Scrittura, la tradizione e la ragione. Quindi, ecco, secondo la voce del Magistero, nei vari documenti pontifici, ci incontriamo quasi di continuo nell'espressione, di regina della terra e del cielo, quindi attribuita alla Vergine Santissima o in espressioni del tutto equivalenti. E l'insegnamento è contenuto in ampia sintesi nell'enciclica Ad Celi Reginam di Pio XII del 24 ottobre 1954. Quindi in essa vengono ampiamente illustrati sia il fatto e sia la natura della regalità di Maria. E noi possiamo leggere in questa enciclica che appunto si afferma che i sommi pastori della Chiesa, con esortazioni e con lodi, non mancarono di approvare e incoraggiare la devozione del popolo cristiano verso la celeste Madre Regina. E cita in conferma, per esempio, San Martino I, secolo VII, San Dagatone del secolo VII, San Gregorio II, del secolo VIII, Sisto IV, Benedetto XIV. Poi si aggiungono Innocenzo III, Giovanni XXII, Bonifacio IX, Paolo V, Clemente XIII, Pio VI, VII, Pio IX, Leone XIII, San Pio X, Benedetto XV e Pio XI. Poi, naturalmente anche poi con i papi che si sono succeduti ancora, no? Dopo Pio XII. Quindi tutti questi papi affermano che la regalità di Maria è una regalità non solo di nome, non solo di primato e di eccellenza, ma anche di vero e proprio dominio, ossia una partecipazione di quell'influsso con cui il suo figlio e Redentore nostro, giustamente si dice, che regna sulla mente e sulla volontà degli uomini. Quindi ecco questa voce costante, ecco, del Magistero attraverso i sommi pontefici. Poi vediamo la voce della Sacra Scrittura. In nessuna parte della Sacra Scrittura, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, viene la Madonna appellata espressamente direttamente regina. Però troviamo cioè sia nell'Antico che nel Testamento, una solidissima base, quindi proprio sulla Sacra Scrittura. Ecco, per esempio, nell'Antico Testamento Maria è predetta e prefigurata regina. Ecco, già nel Salmo 44 fu predetta da David, suo antenato, allorché descrivendo le nozze del re. Il Messia dice: ecco, figlio di re, ai tuoi ossequi, e la regina stare a tua destra con oro di Ofir. Tutta gloriosa e la regale fanciulla, perle e tessuto d'oro e la sua veste. Sui tappeti ricamati e condotta al re, dietro a lei le vergini, sue compagne, sono a te appresse. Sono condotte con festevole esultanza, entrano nel palazzo reale. Ecco questo Salmo 44. Poi c'è il Cantico dei Cantici, e questa regina, come la sposa del Cantico dei Cantici, in senso letterale e allegorico, è in modo tutto singolare Maria, quindi il membro più eminente della Chiesa. E Poi, ecco, abbiamo anche la figura di Bezzabea, no? La figlia, la madre del re Salomone. E quindi lei, Bezzabea, in un'occasione si portò dal figlio a parlargli in favore di Adonia. E quindi Salomone le andò incontro, la riverì e volle che sedesse alla sua destra sopra un trono. E quindi ecco, questa è proprio un'immagine, ecco, di quello che avvenne quando la Madonna entrò in cielo, in paradiso, quando fu assunta, e dove fu fatta sedere alla destra del figlio. E poi un'altra radiosa figura di Maria Regina Esther, la sposa del re Assuero. E come si legge nel libro proprio di Esther, l'amò più di tutte le altre donne e le pose in testa il diadema regale, la fece regina in luogo di Vasti. E poi ecco, la regina Esther aveva appunto dei privilegi particolari e salvò poi il popolo di Israele contro la persecuzione che si tentò appunto di fare contro il popolo di Israele. Poi abbiamo il Nuovo Testamento, quindi abbiamo anche l'enciclica Ad Celi Regina, mette in rilievo principalmente due testi. Ecco, prima di tutto abbiamo il testo dell'Annunciazione. La Madonna appunto viene salutata come madre del re e perciò stesso regina nel Nuovo Testamento. Infatti all'Annunciazione l'Arcangelo Gabriele, parlando del figlio che l'avrebbe concepito e data la luce, le dice: il Signore Dio gli darà il trono di Davide, padre suo, e regnerà in eterno nella casa di Giacobbe. Quindi ecco la regalità di Cristo e quindi conseguentemente la regalità di Maria. E poi anche alla Visitazione, Santa Elisabetta, ispirata dallo Spirito Santo, la chiama la madre del Signore. Quindi, piena di Spirito Santo, come mai mi è dato che la madre mio Signore venga a me? E quindi ecco quest'altro riconoscimento di questa regalità. Poi possiamo anche aggiungere l'Apocalisse, no? La Vergine Santissima, la donna vestita di sole e coronata di un diadema di 12 stelle, quindi viene presentata come madre di un figlio che deve governare tutte le nazioni con mano di ferro. E quindi se c'è si parla appunto della maternità, quindi del re, quindi al titolo di regina, quindi è conseguentemente molto facile il passo, no? Quindi si richiama appunto alla madre di un re. E ora vediamo la voce della tradizione. Quindi ecco, per quanto riguarda la tradizione, ecco il Papa Pio XII nell'enciclica Ad Celi Reginam afferma che il popolo cristiano ha sempre creduto, ha ragione, anche nei secoli passati appunto, sempre creduto in Maria come regina. E quindi poi espone anche tutta la tradizione, no? Quindi con gli antichi scrittori e anche come la Madonna è stata venerata come regina. Ecco, premente la Come regina è stato un tema prediletto di padri, dottori e scrittori ecclesiastici, no? Ecco, andremo troppo per le lunghe se volessimo riportare tutte le testimonianze. Però, ecco, possiamo citarne alcuni. Quindi, a quello che appunto si fa eco alla Sacra Scrittura, no? Quindi con la lettera di Maria affermata appunto nell'Annunciazione e nella Visitazione. Ecco, abbiamo tanti tanti scrittori cristiani, padri, dottori, scrittori ecclesiastici. Ecco, per esempio, Sant'Efrem fa parlare Maria: il cielo mi sorreca con il tuo braccio, perché io sono più onorata di esso. Il cielo infatti fu soltanto tuo trono, non tua madre, or quando è più da onorarsi e da venerarsi la madre del re del suo trono. E altrove così egli prega Maria: Vergine augusta e padrona, regina, signora, proteggimi, sotto le tue ali, custodiscimi, finché non esulti contro di me Satana, che semina rovine, né trionfi contro di me l'iniquo avversario. Poi abbiamo San Gregorio Nazianzio, che chiama Maria madre del re di tutto l'universo. Ecco, madre vergine ha partorito il re di tutto il mondo. Poi altri la chiamano appunto signora, dominatrice, regina, per esempio San Girolamo, no? Ecco, nell'interpretare il nome di Maria, dice appunto che Maria nella lingua siriaca significa signora. Ugualmente anche l'afferma San Pietro Crisologo dopo di lui. Infatti il nome ebraico Maria si traduce domina in latino. L'angelo dunque la saluta signora. Poi abbiamo Sant'Epifanio, Sant'Andrea di Creta, che attribuisce spesso la dignità regale alla Vergine. Poi San Germano, San Giovanni Damasceno, ecco, la proclama regina, padrona, signora, signora di tutte le creature. Poi abbiamo Sant'Ildefonso di Toledo. E abbiamo tanti e tanti altri. Poi i teologi della Chiesa, quindi raccogliendo l'insegnamento di queste e di molte altre testimonianze antiche, hanno chiamato la Beatissima Vergine, regina di tutte le cose create, quindi regina del mondo, signora, dell'universo. E poi abbiamo Sant'Alfonso di Liguori, proprio tenendo presente di tutta la tradizione dei secoli che lo hanno preceduto, poté scrivere con somma devozione: poiché la Vergine Maria fu esaltata ad essere la madre del re, con giusta ragione la Chiesa l'onora col titolo di regina. E poi abbiamo anche delle testimonianze, no? Abbiamo le antiche pitture di Maria Regina. Se noi appunto andiamo a visitare le catacombe a Roma, ecco, possiamo constatare appunto come fosse profondamente scolpito nella mente e nel cuore dei primi cristiani, quindi l'ineffabile privilegio della regalità di Maria. Infatti, una pittura delle catacombe di Priscilla, quindi che risale all'inizio del secondo secolo, la Vergine viene, Vergine Santissima viene rappresentata nell'atto di presentare il suo divin figlio all'adorazione dei magi. Quindi, quantunque la Vergine Santissima non sieda, come nelle pitture del terzo secolo e quarto secolo, tuttavia ella porta un'acconciatura che ricorda quella delle imperatrici della prima metà del secolo II, senza alcun velo al di sopra. Ecco, E quindi questo nelle catacombe di Priscile, però poi abbiamo anche tante altre testimonianze come mosaici, ampolle, proprio dei primi secoli, ecco, del cristianesimo. Poi abbiamo la liturgia. Ecco, continuamente la Chiesa ci fa salutare la Vergine Santissima col titolo di Regina, per esempio, ecco, invochiamo con la Salve Regina, la preghiamo con l'Ave Regina Celorum, Regina Cieli Laetare, poi anche nelle litanie lauretane, ecco, la invochiamo appunto come regina, regina mundi, ora pro nobis. E poi abbiamo appunto l'istituzione proprio della festa, no? La festa liturgica istituita da Pio XII nel 1955. E poi è ancora da considerare che i pontefici romani non hanno mancato di favorire questa devozione del popolo, decorando spesso di diadema, con le proprie mani o per mezzo di legati pontifici, le immagini della Vergine Madre di Dio, già distinte per singolare devozione. E ora vediamo la voce della ragione. Ecco, noi possiamo dire che appunto la Madonna Regina, ecco, se la consideriamo già in senso metaforico, ecco, in senso metaforico, quando noi di qualche persona o creatura diciamo appunto che è re. Non in senso proprio, ma che eccelle in modo singolare rispetto ad altri simili in qualche prerogativa. Per esempio, ecco, il leone, no? Il leone, proprio per la sua fortezza, viene chiamato il re della foresta. Oppure, la rosa, no? La rosa è la regina dei fiori. Così la Madonna può essere chiamata metaforicamente regina della bellezza per la singolare bellezza dei suoi lineamenti, quindi regina della santità, per la singolare pienezza della sua grazia. Poi anche nelle litanie, no, viene invocata proprio la regina di tutti i santi, no? Quindi la Madonna supera in tutte queste prerogative tutti gli altri. Quindi Gesù e Maria, per la loro singolare eccellenza, sono il re e la regina di tutta la creazione. Ecco, quando invochiamo anche nelle litanie, no? Diciamo regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina dei vergini. Però poi dobbiamo dire, e poi soprattutto, che la Madonna è regina in senso proprio. Perché, ecco, per diritto naturale e per diritto acquisito. Quindi come per diritto naturale, perché la Madonna è la madre di Gesù, che è il re dei re. Quindi lei è la madre del re dei re, quindi è regina. Poi per diritto acquisito, perché lei ha cooperato con Cristo all'opera della redenzione. Quindi come Cristo, no? È re per natura e anche per conquista, proprio perché ha redento l'umanità, no? Quindi con il suo sangue, così anche Maria per diritto acquisito, perché ha cooperato all'opera della redenzione quale corredentrice. E la regalità di Maria, come quella di Cristo, è principalmente direttamente una regalità soprannaturale è spirituale, quindi riguarda soprattutto le anime, no? Quindi il bene delle anime, ma anche sì, possiamo dire che è una regalità naturale e soprannaturale. Quindi non ha limiti di spazio e di tempo e si estende a tutti, a tutto e sempre, quindi alla terra, al cielo, quindi anche al purgatorio, anche agli inferi. Quindi anche poi per quanto riguarda la regalità naturale e temporale è sempre in vista del bene soprannaturale, cioè per la salvezza delle anime, però appunto è realmente una regalità che è su tutto e su tutti, proprio perché è una partecipazione alla regalità di Cristo. E quindi ecco, siamo alla conclusione. Quindi abbiamo illustrato la regalità di Maria. E noi dobbiamo appunto poi pregare affinché questa regalità spirituale, soprannaturale, poi si adempia appunto nelle anime. E quindi dobbiamo pregare affinché la regalità di Cristo, la regalità di Maria, abbiano appunto questa accoglienza in tutte le anime. E per accelerare appunto questo avvento del regno di Cristo nelle anime è importante accelerare l'avvento di Maria, perché dove c'è Maria poi c'è Cristo e viceversa. E poi come Cristo è venuto nel mondo per mezzo di Maria, così ecco, verrà accolto, ecco, nel tempo e soprattutto verso la fine dei tempi, appunto attraverso Maria. Quindi quanto più facciamo conoscere amare la Madonna, tanto più verrà accolto Gesù. E noi dobbiamo appunto pregare, impegnarci affinché ci sia appunto questo avvento del regno di Cristo e di Maria nelle anime, come diceva San Massimiliano, quando ci sarà questa accoglienza, ci sarà l'accoglienza del regno di Maria, di Cristo, questa terra si trasformerà in un paradiso. Così anche quando preghiamo il Padre nostro, no? Noi diciamo venga il tuo regno, dobbiamo intenderlo soprattutto per questa accoglienza che si deve avere nelle anime, che poi ha un riflesso naturalmente poi in tutto l'universo, no? Quindi perché questa regalità spirituale poi ci porta a tutto il creato a riconoscere la regalità di Cristo e di Maria. Quindi ringrazio dell'attenzione e quindi alla prossima, quindi vi auguro ecco, di far sì che la Madonna appunto sia sempre nei vostri cuori, possa sempre regnare nei vostri cuori insieme a Gesù. Grazie e Ave Maria.